importante che è il DNA. Nel mio sangue scorre, nel mio vene scorre sangue partigiano. Quindi mio padre è una persona che ha sempre avuto progetti nella vita, ha passato tutta la vita ad avere progetti. E quindi il primissimo progetto fu quello di togliersi dalla malora, essendo rimasto orfano di padre, non l'ha neanche conosciuto, con una madre molto povera, mezzadra, e quindi di arrivare ad Arta a cercare lavoro a 14 anni per mantenere la famiglia. Il secondo progetto è stato quello di liberare l'Italia dai nazi fascisti, e che fu naturalmente comandante partigiano della 21esima Matteotti. Il terzo progetto nella vita di fare l'imprenditore. Mi ha insegnato fin da bambino che è importante avere un orizzonte. Un orizzonte è quella roba che vedi laggiù in fondo e che sembra una roba finita alla fine, e invece man mano che ti avvicini scopri che poi ce n'è un altro, poi un altro, poi un altro ancora. E quindi di darsi degli orizzonti, e che vuol dire dei progetti. Due tipi di progetti, ma sostanzialmente insegnato da avere sempre. Uno personale, che sono famiglia e lavoro, e il secondo un progetto di aiuto alla comunità, un progetto di fare qualcosa nella vita che aiuti il paese dove vivi, il mondo in cui vivi. E mi ha insegnato una cosa molto importante, che c'è due cose, c'è un obiettivo e un cammino per raggiungerlo. L'obiettivo è l'orizzonte, e l'obiettivo, come vi ho detto prima, cambia, perché man mano vai avanti c'è un altro orizzonte, un altro ancora. Mi ha insegnato che molto più importante dell'orizzonte è il cammino per raggiungerlo. E cioè, se quindi puoi cambiare gli obiettivi nella tua vita, allungandoti man mano che vivi, oppure spostandoti in varie direzioni, la cosa importante è essere coerenti sul cammino per raggiungerlo. Di darti una serie di valori base su cui non sgarrare, su tutto il resto puoi cambiare, perché cambiare è bellissimo, ma quei 4-5 valori base su cui non sgarrare. E l'ultima cosa che mi ha insegnato è che durante questo cammino incontrerò delle persone, e questa è la roba più importante di tutti. Quindi basilare, cammino per raggiungere l'obiettivo, le persone con le quali cammino, e poi l'obiettivo che non puoi modificare. Cappello a tutto questo, essere creativi, cioè inventarsi cose, far funzionare il cervello, modo per essere creativi. Non pensare ad altro, never give up. Nella fase d'analisi, che è la fase principale di un progetto, il progetto è sempre costituito da due fasi, l'analisi e la costruzione progettuale. Quella più importante di tutte è l'analisi, perché se sbagli l'analisi va nella direzione sbagliata, qualsiasi costruzione progettuale fallirà. Immagini oggi darsi nell'analisi, fare un'analisi, immaginare che occorre aprire un negozio di dischi, qualsiasi negozio di dischi musicali che fai fallisce, perché non c'è più quel media. Quindi non devi sbagliare l'analisi. L'analisi è il momento in cui devi dedicare più attenzione, che significa guardarti intorno allo scenario e inventarti due robe. Inventarti la cosa che devi fare e il modo di narrarlo. Entrambe le robe devono essere creative. E mi ha insegnato un trucco, sempre mio padre, un trucco bestiale, si chiama la teoria dei contrasti apparenti. Cioè lui mi diceva, tu quando vuoi fare una roba fantastica, speciale, devi mettere insieme dei valori che positivi che agli altri paiono contrastanti. Perché cosa facciamo noi umani normalmente? Quando vogliamo fare una roba molto bella, molto importante, ci mettiamo dentro più valori positivi possibili. Ma mettiamo valori positivi che ci appaiono compatibili tra loro. Per esempio, il mio obiettivo è costruire l'automobile più bella del mondo. Allora incomincio, un motore fantastico, una carrozzeria bellissima, i sedili di pelle straordinari, un software straordinario, gomme incredibili, freni fantastici. Insomma, metto insieme tanti valori positivi e costruisco l'auto. Lui mi ha insegnato che quello serve per fare le robe difficili, ma poi per fare quelle speciali, cioè ad altissimo tasso di creatività, occorre mettere insieme valori che agli altri appaiono contrastanti. Adesso ve ne dico qualcuno, per voi provate a immaginare, visto che qualche passo dentro gli italiani li avete fatto, oppure conoscete le cose, quelle poche che ho combinato nella vita, verificate se è vero. Per esempio, lui mi ha insegnato a mettere insieme informalità e autorevolezza. Informalità e autorevolezza sono due grandi valori, entrambi positivi, ma considerati contrastanti, perché in genere l'informalità porta alla grande umiltà, eccetera, a essere, e mentre l'autorevolezza porta a essere formali. Se lei mette insieme, se lei conosce qualche persona che è informale ma è autorevole, per esempio il don è uno così, più informale del don chi c'è? Il mio don di prima, che era Don Valentino, era così, però quando apre bocca diventa autorevole, bellissimo. Secondo,
grazie.
Per esempio mettere insieme autoironia e orgoglio, questa è un'altra roba, sono due valori positivi considerati contrastanti tra loro, perché chi è autoironico arriva a livelli poi radicali ad autodemolirsi, chi è orgoglioso arriva a livelli radicali a diventare barbaloso. Bene, se si riesce a essere insieme orgogliosi ma autoironici, si è speciali, per esempio di essere un ottimo furbi, per esempio di vendere prodotti di altissima qualità ma a prezzi sostenibili, potrei andare avanti mezz'ora ed è
Italy. Sì.
Tutto chiaro?
Sì, bene. Le do qualche altro input, poi lei mi dice quello che vuole. Uno, un po' l'educazione alla creatività, cioè il migliorarsi nel corso della vita, ecco, dai, sia come ha fatto lei, sia ma anche un così per i ragazzi, cioè dall'essere entusiasti a 20 anni, continuare a crescere in un percorso di fantasie e di idee anche durante la vita. E l'altro, ricollegandosi un po' a quello che aveva detto all'inizio, come la tua creatività, la sua creatività personale poi può avere uno sbocco e una ricaduta sulla società, sulla comunità, sul paese, insomma. Cioè come tanti creativi, o come un creativo può farci. Sì.
Okay. Allora, cominciamo a dire questo. Per favorire la creatività bisogna farla diventare divertente. Questa è la prima regola. La prima regola è trasferire, per esempio, il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. Manca in questo paese una forma di creatività verso i valori positivi, mentre c'è una fortissima creatività sui grandi valori negativi. Noi siamo molto creativi a scrivere divieti, siamo il paese più creativo al mondo a scrivere divieti sui giorni da mettere le gomme da neve oppure no, sui limiti, e come siamo molto creativi nel lamentarci, abbiamo di Maradona nella situazione dei media fantastici, una creatività pazzesca, mentre siamo noiosi quando parliamo di dovere, di senso del rispetto. Finché faremo apparire questi obiettivi positivi, noiosi e frutto del senso del dovere, non ce la faremo mai. Occorre inserire il valore del piacere sui temi proattivi e positivi, quindi trasferire il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere, far diventare figo comportarsi bene, far diventare figo essere creativi verso una roba positiva, cool. Quindi questo è il primo trucco per riuscire a essere creativi verso i valori positivi, e che diventi un piacere. Diventi un piacere avere un progetto, diventi un piacere pensare e combinare qualcosa da grandi, non farlo per senso del dovere, farlo perché ti senti figo a farlo. È figo chi è creativo e cerca di combinare qualcosa, è sfigato chi pensa a tutt'altro, solo a lasciarsi vivere. Il secondo tema di insegnare ai giovani, ai vecchi, quando dico giovani non è un tema di età, è un tema di chi pensa poco a se stesso e un po' più agli altri. Questo è il segnale per essere giovani, il grande segnale per essere giovani è avere al centro del proprio progetto l'uomo e non se stesso. Si riconoscono gli anziani da quante volte dicono io quando parlano? E si riconoscono i giovani da quante volte invece pensano a combinare qualcosa per gli altri. Bene, l'altra caratteristica fondamentale da insegnare ai giovani e da imparare è le vie nuove. Dobbiamo trovare vie nuove. Il modo per essere creativi è, di fronte ad un tema, che può essere un problema, può essere un progetto, una scelta, a non usare la solita via normale, che ti sembra banale, normale, ma a trovare vie nuove. Occorre insegnare a mollare mai. Ci troviamo in un modello, in un mondo sociale in cui la parola più detta è non si può. non sepoldi con la Trieste. Io quando ho aperto l'Italia a Trieste, sono stato una settimana a Trieste, sto parlando della più bella città d'Italia, incredibile, che fu una potenza incredibile, poi una città di confine, ma le città di confine piacciono, quindi sono creative, sono accoglienti, ha questa caratteristica positiva Trieste. Tuttavia ne ho una negativa che poi fa da cappello tutte le altre, la distrugge, ed è il motivo per cui la città più bella d'Italia è andata un po' indietro. La parola più detta è non sepol, si dice in dialetto triestino, non sepol, giravo dovunque, non sepol. Allora ho preso, solo quando sono tornato da Italia, che doveva aprire 3 giorni dopo, ho preso un grande cartello, uno striscione enorme all'ingresso e ho scritto sepol. Sepol fare Italia Trieste, sepol trasformare l'antica casa del vino, l'antica dogana del vino in un Italia fantastico, creare 100 posti di lavoro, sepol, 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 sepol. Allora di fronte ai sepol, ai non sepol, scatta la pigrizia italica. Io considero il popolo italiano tra i popoli del nord del mondo, cioè tra quelli evoluti, il più pigro. Ed è una dicotomia pazzesca che in genere avviene nei luoghi di bellezza. Sembra che esista una dicotomia tra bellezza e impegno. Questo forse determina il fatto che la Sicilia, luogo più bello d'Italia, faccia un terzo dei turisti stranieri di Rimini, che è una cittadina. Da un lato c'è il mare più bello del mondo, dall'altro forse c'è il più brutto mare del Mediterraneo. E la povertà, la bruttezza favoriscono l'impegno, mentre la bellezza ereditata, sto dicendo, la cosiddetta pancia piena, favorisce l'impegno. Bene, il tema è di fronte ai non sepoli inventarsi le vie nuove per farcela. Vie nuove, vie che a volte ce l'hai lì, nel cervelletto, vai solo a tirarle fuori ma non escono, e non escono perché siamo pigri e non ci pensiamo. Quindi di fronte al problema non mollare mai, pensare, vince la tenacia rispetto alla intelligenza. La tenacia crea la creatività. Io insegno sempre ai miei ragazzi a dire: tu prova a fare una roba, hai una roba da fare che ti sembra impossibile, bene, prova a non pensare ad altro per 3 mesi, non so che pazzesco quello che sto per dire, non pensare ad altro, a un certo punto magari c'è il semaforo, cambiano i colori del semaforo e quella roba lì ti indica una via nuova per arrivare e farcela. Questo è il modo di, secondo me, creare creatività soprattutto nelle persone giovani. Seguire queste strade. Secondo tema che lei mi ha posto, la creatività da mettere in un bene comune. Allora io sostengo che oggi l'obiettivo che dovremmo darci tutti è uno solo, ed è salvare il pianeta. Salvare il pianeta è un cappello che sta sopra tutti gli altri problemini, che sono tra i problemoni, che sono le migrazioni, che sono l'ISIS, che sono tutto il resto. Allora, salvare il pianeta. Questo cambio di meteo così terribile c'ha, è così veloce, perché poi i cambiamenti partono piano, quindi diventano esponenziali, ci sta facendo comprendere a tutti che la fine del mondo ci sarà. Non vi è dubbio. A questo fenomeno che un certo numero di americani più ignoranti hanno eletto presidente del loro paese, purtroppo anche il presidente di una parte del popolo americano, che è il popolo più sveglio, in gamba, accogliente, intelligente, creativo e lavoratore del mondo, questo personaggio che dice di non essere interessato alle azioni da fare per salvare il pianeta, di non essere interessato perché non ritiene un problema, adesso gli arrivano questi due ragazzi che gli sta piantando una merda che forse magari fa capire il problema, che non colpirà lui che sta nella sua Trump costruita in cemento armato, ma colpirà i poveri che hanno casette fatte di lamiera e di legno recuperato, come metà degli Stati Uniti, che è un paese più arretrato dell'Italia in questo senso sul lato povero. Ebbene, noi dobbiamo porci questo grande tema di salvare il pianeta. Come si fa? Si fa anche lì, spostando questo valore del rispetto dal dovere al piacere. Bisogna fare in modo che diventi un grande affare farlo. Io a Trump vorrei dire: il mondo è molto sporco, che fortuna, per ripulirlo sarà un grandissimo affare. Quindi bisogna pensare ad un nuovo rapporto con l'acqua, con la terra, con l'aria, e bisogna che i giovani inventino mestieri e servizi, quindi vuol dire imprese che producono prodotti e imprese che producono servizi al cui centro, la mission centrale sia avere un nuovo rapporto con l'acqua, con la terra e con l'aria. Le nostre paleoliche italiane dovrebbero essere disegnate da Renzo Piano, i nostri pavimenti che autoproducono energia camminandoci sopra devono essere fatti di ceramiche meravigliose nel distretto di Forlì, i cessi che quando tiri lo sciacquone producono energia, e avanti così un sacco di idee innovative attraverso vie nuove che producono bene i servizi e possono salvare il pianeta. Secondo me questo è il nostro futuro, passare dal sentimento, dal desiderio centrale del modello sociale della società dei consumi, che è godere, cioè quindi voglio godere di più mangiando meglio, voglio godere di più avendo vestiti migliori, voglio godere di più avendo automobili migliori, voglio godere di più, al durare, dal godere al durare. Durare, cioè allontanare il più possibile la fine del mondo e la fine degli umani. Quindi abbiamo il tema della fine del mondo, che è salvare il pianeta, e abbiamo il tema della fine degli umani, che vuol dire nuove relazioni, di nuova armonia tra popoli che per motivi ancestrali hanno territori, religioni, patrimoni, tradizioni, storie diverse. Punto.